Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 5, la prima parte, e il titolo è il seguente: L'enorme sfida dell'evangelizzazione. Leggiamo il testo di riferimento, Atti capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 5. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, dobbiamo fare un notevole sforzo per capire la vita del primo secolo. Dobbiamo dimenticare tutto quello che abbiamo a nostra disposizione per vivere, per comunicare e per viaggiare. Difficile immaginare un mondo senza elettricità, senza motori, senza ospedali e tante altre comodità alle quali siamo abituati. È in un mondo come quello che Gesù manda i suoi, armati di fede e guidati dallo Spirito Santo e sorretti da un grosso sforzo fisico. E i suoi vanno, predicano, fondano chiese. I problemi certo non mancavano, ma cercavano di risolverli con serietà e con rispetto reciproco, cioè nello spirito di Cristo. Le idee diverse su un problema non trasformavano gli uomini in avversari o addirittura in nemici. Il dibattito era fraterno, non politico. La meta era predicare il Vangelo per affrettare il ritorno di Cristo e non l'affermazione della propria posizione e l'autoesaltazione. Erano i servitori della Chiesa, non i padroni, ma servitori sul serio, non solo di nome. Ecco perché furono vincitori e in mezzo a ogni sorta di persecuzione. considerazioni logistiche. Viaggiare a quei tempi era un'avventura, un rischio, e ci si muoveva assai lentamente. Una buona rete stradale, buona per quel tempo, collegava Roma alle diverse e lontane province. I modesti viaggiatori andavano a piedi, con bisaccia o fagotto. I più fortunati disponevano di un asino, di un mulo o di un cavallo. I patrizi andavano in carrozza, con seguito di schiavi e bagaglio. Si pernottava nelle taverne che sorgevano lungo le strade e che servivano come stazioni di posta e di cambio di cavalli. I ricchi e i potenti, invece, chiedevano ospitalità a privati. Per difendersi dalle numerose bande di briganti e di predoni che infestavano un po' tutte le province, si viaggiava in comitiva. Paolo ricorda ai Corinzi di essere stato nei suoi viaggi spesso in pericoli per i briganti. I pedoni facevano una media di 30 chilometri al giorno, i viaggiatori in carrozza 40 e i corrieri imperiali non andavano più in là degli 80. Navi a vela o a remi trasportavano passeggeri e merci e, siccome non disponevano di bussola, sarebbe stata inventata molto molto più tardi, navigavano in prossimità delle coste. Di giorno il fumo, di notte la fiamma ardente sugli alti fari indicavano ai naviganti la prossimità di un porto sicuro. Così i viaggi, fratelli e sorelle, duravano parecchio. Partendo per esempio da Brindisi, si poteva attraversare l'Adriatico e approdare a Patrasso, in Grecia, in un giorno o in 3 settimane, come toccò allo stesso Cicerone. La navigazione era preferibilmente limitata ai mesi primaverili e estivi. Si svernava nei porti stranieri piuttosto che avventurarsi in mare nei mesi invernali. I viaggiatori erano mercanti, soldati che si spostavano da una guarnigione all'altra. Pensate quanto tempo e quanti problemi per fare muovere intere legioni. Corrieri ufficiali, giovani in cerca di un maestro, filosofi, pellegrini che andavano a uno dei tanti santuari, e poi avventurieri giramondo, astrologi, guaritori, ciarlatani che vendevano amuleti e ricette magiche, musici, attori, ladri o semplici turisti. Insieme a questa folla variopinta e cosmopolita, vestita di toghe, corazze e stracci, che parlava lingue e dialetti diversi, gli evangelisti del primo secolo, in testa a tutti, Paolo, viaggiano per decine d'anni tra mille disagi per fare conoscere colui che li aveva mandati. La marcia della fede. La marcia evangelistica apostolica incomincia a Antiochia di Siria per toccare Cipro e la parte sud dell'Asia Minore, Panfilia, Pisidia, Licaonia e Frigia. Leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 5, è la lettura del nostro testo di riferimento. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode, il tetrarca, e Saul. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetevi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Quando molti anni fa feci un viaggio in Medio Oriente, arrivai a Cipro di notte e mi ricordai di questo testo del libro degli Atti degli Apostoli. Ma a quel tempo i poveri, chiamiamoli così, anche se i poveri siamo noi piuttosto, gli apostoli andavano a piedi oppure veleggiavano, navigavano su gusci di noce, ma predicavano con potenza il Vangelo di Cristo. E da notare subito, fratelli e sorelle, l'intervento dello Spirito Santo che guida la scelta dei due primi missionari e indica loro l'itinerario da seguire. E subito a Cipro andranno a cercare la sinagoga, ce n'erano un po' dappertutto, e lì incominceranno a predicare il Vangelo. Tra i grandi centri che c'erano a quel tempo non mancava mai una sinagoga. Si ritiene che gli ebrei della diaspora, cioè quelli fuori dalla Palestina, fossero 5 o 6 milioni. Difficile stabilire una cifra precisa. Erano molto legati alle loro tradizioni e non dimenticavano la madre patria. Compivano regolarmente i loro pellegrinaggi a Gerusalemme e i più abbienti vi mandavano i figli a compiere i loro studi, come era stato il caso di Paolo. La sinagoga era il centro di un piccolo ambiente palestinese fitto di abitazioni, botteghe, mercati, eccetera. Con la lingua del paese vi si parlava l'aramaico e si insegnava l'ebraico. Ogni sinagoga è gestita da un consiglio di anziani che amministra la giustizia secondo la legislazione ebraica, raccoglie le offerte da inviare al Tempio a Gerusalemme e dipende dal Sinedrio. Gli apostoli si recavano subito presso la comunità ebraica e vi trovavano accoglienza e lì alloggiavano. In un secondo tempo però sopraggiungevano reazioni negative, spesso anche violente, che costringevano i missionari a fuggire. I due grandi nemici del Vangelo, la sinagoga e l'impero, si alternarono a perseguitare i cristiani. Ma c'erano anche ebrei e pagani che li ascoltavano. A Cipro, il proconsole Sergio Paolo chiese personalmente di ascoltare la parola di Dio anche se aveva accanto un mago e falso profeta ebreo chiamato Bar Gesù o Elima, che tentava di dissuaderlo, e vedendolo colpito da improvvisa cecità, come avevano preannunciato i due missionari, a causa della sua opposizione alla verità, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Atti 13:12. Ad Antiochia di Pisidia, dopo la predicazione di Paolo, invitato a farlo dagli anziani della comunità, molti giudei e proseliti, ripeto, molti giudei e proseliti, cioè i pagani che avevano adottato le credenze degli ebrei e il loro culto formale, seguirono Paolo e Barnaba. Quindi un successo evangelistico straordinario. Questi pagani, chiamati proseliti pii, erano distinti dagli altri pagani, definiti uomini tementi Dio come Cornelio, ma che non si erano convertiti al giudaismo. Era un piccolo gruppo che poteva fermare una nuova piccola comunità. Ma la reazione ebraica non si fece attendere. Leggiamo Atti 13, da 44 a 46. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e bestemmiando, notate, bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi, per primi, si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri, cioè ai gentili, ai pagani. E continua il libro degli Atti, 13 da 48 a 52. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, e la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dai loro territori. Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio. Mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Un momento di riflessione, fratelli e sorelle, prima di continuare. Come mai la predicazione apostolica suscitava tante persecuzioni? È semplice, noi lo sappiamo. Gli apostoli dicevano la verità, predicavano l'Evangelo, non nello spirito ecumenico di oggi. Ci sono dei predicatori che tengono predicazioni, che tengono sermoni, che non dicono niente, per non scontentare il pubblico, per non suscitare reazioni. Bravi! Ma loro non avete capito niente. Perché il Vangelo è un punto di rottura. L'Evangelo deve suscitare reazioni o positive come le conversioni oppure negative come le persecuzioni. Ma se non ci rendiamo conto di questo, cosa vogliamo fare noi con le nostre piccole prediche? Vogliamo il consenso della gente? Sì, il consenso della gente che attraverso l'azione dello Spirito si converte, ma non il consenso di tutti per poter stare tranquilli. No! L'Evangelo è un punto di rottura con l'iniquità, con il peccato, con le tradizioni. Ecco perché i giudei erano furibondi. Oggi gli avversari sono meno furibondi, perché i cristiani purtroppo non hanno sempre quello spirito apostolico che dovrebbero, che dovremmo avere. Continuiamo. A Iconio i due missionari parlarono in modo tale nella sinagoga che una gran folla di giudei e di greci, cioè pagani, credette. Lavorarono a lungo a Iconio, operando segni e prodigi, ma una gran parte della città, giudei e greci, aizzati dai capi della sinagoga, sempre questi capi religiosi. E lì il problema, la persecuzione viene dalla casta sacerdotale. I capi della sinagoga promossero una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che ripararono in Licaonia, nelle città di Listra e Derba. Ma non è finita. A Listra, in seguito alla guarigione di un uomo paralizzato ai piedi, la folla scambia gli apostoli per Giove, Barnaba, e Mercurio, Paolo, perché dicono gli Atti 14:12, perché era lui che teneva il discorso, Paolo, e voleva addirittura sacrificare dei tori, e a stento riuscirono a trattenere le persone che volevano fare questo. Ma come accadde a Gesù, così accadde ai suoi. Prima la folla grida Osanna, poi grida Crocifiggilo. È una delle pagine più drammatiche del Nuovo Testamento. Degli ebrei giunti da Antiochia e da Listra sciobillano la folla. Leggiamo Atti 14:19. Lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città credendolo morto. Ma ve li immaginate? Presero delle pietre, le scagliarono contro l'apostolo, riducendolo in modo tale che sembrava morto. Ma non era morto. E rialzatosi, entra in città, parte per Derba e dopo aver evangelizzato la città, fatti molti discepoli, Paolo e Barnaba tornano a Listra, Iconio e Antiochia, da dove erano fuggiti. Quindi ritornano sui luoghi della persecuzione, da dove era partita la persecuzione. E dicono gli Atti degli Apostoli 14:22, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, non in carrozza, fratelli e sorelle, non in fuoriserie su un'autostrada senza pedaggio. Nel regno di Dio si entra attraverso molte tribolazioni. Altro che diplomazia, altro che prudenza, altro che dialogo ecumenico. Da queste righe sgorga il coraggio, la decisione, il parlare chiaro, la perseveranza, la fede e l'entusiasmo di quegli uomini. Noi del ventunesimo secolo, noi dovremmo vergognarci di tutte le nostre prudenze, le nostre paure nel predicare l'Evangelo eterno e il ritorno di Cristo. Ma quegli uomini si lasciavano guidare dallo Spirito Santo. Ma noi ci lasciamo guidare sempre dallo Spirito Santo o no? Oppure con i nostri tentennamenti impediamo allo Spirito di riversare su di noi la sua potenza? I nostri due ritornano alla base di partenza e riunita la Chiesa, Atti 14:27, riunita la Chiesa, riferirono loro tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri, ai gentili. Immaginate Paolo con le ossa rotte, il corpo ferito da questi terribili colpi di pietra, si alza, riunisce la Chiesa e dice: e Dio ha compiute cose grandi per mezzo di loro e aveva aperto la porta della fede agli stranieri. Questa è fede, questa è evangelizzazione, questa è convinzione, questa è l'opera dello Spirito Santo in uomini che si lasciavano guidare dallo Spirito Santo. Una citazione di Ellen White ci aiuta a mettere a fuoco gli eventi che stiamo studiando. Gli uomini che vinsero un impero, pagina 115. Le forze del male si impossessarono delle menti degli abitanti di Listra, accecati da una follia omicida che era in loro. Catturarono Paolo e lo lapidarono senza pietà. L'apostolo pensò che la sua fine fosse giunta. Si ricordò del martirio di Stefano e del crudele ruolo che aveva ricoperto in quell'occasione. Coperto di ferite e stordito dal dolore, egli cade a terra privo di sensi e i suoi persecutori, infuriati, lo trascinarono fuori della città, credendolo morto, Atti 14:19. Durante questo difficile momento, prosegue Ellen White, i credenti di Listra, che si erano convertiti per la predicazione di Paolo e Barnaba, rimasero fedeli ai due apostoli. L'opposizione e la crudele persecuzione dei loro avversari servirono solo a confermarli nella fede degli apostoli. Ora, di fronte al pericolo e al disprezzo, essi dimostrarono la loro fedeltà raccogliendosi intorno al corpo di colui che credevano morto. La tristezza opprimeva i loro cuori. Quale grande sorpresa quando, tra i lamenti dei fedeli, Paolo sollevò il capo e si alzò in piedi, lodando il Signore. I credenti consideravano il ristabilimento del servitore di Dio come un miracolo divino. I loro cuori erano presi da una gioia inesprimibile che li spingeva a lodare il Signore con fede rinnovata. Fin qui Elena White. Ma Elena White prosegue dicendo che tra i convertiti di Listra, che erano stati testimoni oculari delle sofferenze di Paolo, c'era una persona che in seguito sarebbe diventata un importante operaio di Cristo e che avrebbe condiviso le prove e le gioie di pioniere in luoghi difficili. Questa persona era un giovane di nome Timoteo, sarebbe stato uno dei migliori collaboratori dell'Apostolo, al quale scriverà la sua epistola, la seconda Timoteo, considerata il suo testamento spirituale. C'è una domanda, fratelli e sorelle, che il credente si pone di fronte alle tante persecuzioni, alle tante sofferenze patite dai messaggeri del Vangelo. Perché tanto odio? Perché tante sofferenze? Il male è inspiegabile. Chi odia e fa del male i propri simili non conosce il Dio, dice la Bibbia. Il male è illogico, è assurdo. Gesù, citando le parole del Salmo 69,4, ci ricorda in Giovanni 15,25 quanto segue: mi hanno odiato senza motivo. Cioè non è che Gesù, per carità, avesse fatto qualcosa di male. Non è che i discepoli facciano qualcosa di male, no, ma sono odiati. E questo è proprio deprimente, questo meraviglia ancora di più. Insomma, non c'è un motivo per l'odio. Sono odiati perché i malvagi, gli avversari, odiano la verità, odiano Cristo, odiano i suoi apostoli. Leggiamo ancora un brano di Elena White che è di conforto e di monito per tutti noi. Gli uomini che vinsero un impero, pagina 137. Una terribile lotta è portata avanti tra le forze del bene e quelle del male. Nei luoghi dove i messaggeri della verità sono chiamati a operare. I primi cristiani erano spesso chiamati ad affrontare le potenze del male faccia a faccia. Il nemico ha tentato di allontanarli dalla vera fede per mezzo di sofismi e di persecuzioni. Oggi, che la fine di tutte le cose è vicina, Satana sta facendo sforzi disperati per intrappolare il mondo nel suo inganno. Egli sta architettando molti piani per occupare le menti e per deviare l'attenzione dalle verità essenziali alla salvezza. In ogni città i suoi agenti sono impegnati a organizzare le forze di quelli che si sono opposti alla legge di Dio. Il padre della menzogna è al lavoro per introdurre motivi di confusione e ribellione e per infiammare gli uomini di uno zelo che non è in armonia con la verità rivelata. La malvagità è arrivata a un livello mai prima raggiunto. E tuttavia molti ministri del Vangelo gridano pace, sicurezza, ma i fedeli messaggeri di Dio vanno progressivamente avanti nella loro opera, rivestiti dell'armatura celeste, e si avanzano senza timore, di vittoria in vittoria, non cessando mai di lottare fino a che ogni anima che è loro possibile raggiungere non abbia ricevuto il messaggio della verità per questi tempi. Fin qui Elena White. Il famoso dissenso tra Paolo e Barnaba. Il famoso dissenso fra Paolo e Barnaba fu dovuto a idee diverse sulla conduzione del programma di lavoro al secondo viaggio missionario dopo il Concilio di Gerusalemme. Barnaba voleva prendere con loro come aiutante anche Giovanni, detto Marco, suo cugino, Colossesi 4:10. Ma Paolo si oppose, perché nel corso del loro primo viaggio Giovanni Marco era tornato indietro a Gerusalemme. Leggiamo Atti 15, 38-41. Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro, già in Panfilia, e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore, e percorse la Siria e la Cilicia rafforzando le chiese. C'erano delle divergenze d'opinione anche a quel tempo nella Chiesa, delle ombre. Ci saranno sempre, perché ognuno ha le sue vedute, la sua personalità, la sua libertà di pensiero, e il Signore rispetta la personalità dei suoi figli. Il fatto che fossero stati scelti e inviati dallo Spirito Santo non significa che dovessero avere gli stessi pensieri. Ed era anche naturale che ognuno, come facciamo noi, difendesse le sue vedute, ma non ci fu accordo e si separarono. Insomma, fu un bisticcio in poche parole. Litigarono. Uno andò da una parte con Giovanni Marco e Paolo andò dall'altra parte con Sila. Il risultato fu che invece di un gruppo di lavoro ce ne furono due, Barnaba e Giovanni Marco e Paolo e Sila. Ma la cosa importante che vorrei sottolineare è questa: il disaccordo tra i due predicatori fu un fatto personale e non recò nessun danno all'opera di Dio. Al contrario, le nostre controversie il più delle volte recano danno all'opera, perché vogliamo fare emergere le nostre ambizioni con le nostre frustrazioni, insomma il nostro eterno desiderio di comandare. Non dobbiamo mai permettere al nostro interesse personale di interferire su quello della causa. Sta scritto Filippesi 2:3-4: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Se mettessimo di più in pratica questi insegnamenti, avremmo meno conflitti interni e sofferenze, e l'opera avanzerebbe celermente. Dobbiamo rispettare di più la Chiesa e sacrificare tutto per il suo trionfo. Fratelli e sorelle, mi duole dirlo, ho visto colleghi, pastori e membri lasciare la Chiesa offesi perché le loro vedute in campo dottrinale e amministrativo non erano state accettate e non potevano ragionevolmente essere accettate, e se ne andarono sbattendo la porta. Amavano la Chiesa o amavano piuttosto se stessi? Non è questo il modo di agire. Questo è il trionfo dell'orgoglio e della presunzione. Paolo e Barnaba, due personalità forti, ma due uomini che non abbandonarono la Chiesa offesi, ma che continuarono in forma diversa a lavorare per Cristo, dimostrando maturità e responsabilità. Il Signore ci aiuti a fare la stessa cosa. Amen.